un po' come passare al bar prima di tornare a casa, parlare alla radio e ascoltare la trasmissione.
La Zanzara di Giuseppe Cruciani.
Siamo qui 18 e 36 minuti, 800 24 00 24 per chiamarci in diretta, sms 349 238 6666, lazanzara@radio24.it, dove andiamo naturalmente a sentire i telegiornali di prima serata, TG2.
Ad Haiti si continua a scavare alla ricerca di sopravvissuti, 100 bambini sotto le macerie di una scuola, la Farnesina conferma la morte del funzionario ONU Guido Galli. Dopo 29 anni di carcere torna libero Elijah K, l'uomo che sparò a Papa Wojtyła. In una lettera si proclama Gesù Cristo e annuncia la fine del mondo. A Milano, blitz della Digos contro le nuove Brigate Rosse, fermate due persone. Uno è il figlio di Piero Morlacchi, fondatore delle vecchie BR. Maroni, mantenere alta la guardia. A 50 anni suonati, Barbie cerca lavoro. Dopo una vita da bamboccione, tutta feste e vacanze, la bambola più famosa del mondo uscirà in versione lavoratrice. Tre mestieri ipotizzati: architetto, chirurgo e ingegnere informatico.
Siamo qui a sentire anche i primi titoli di Studio Aperto Italia 1.
Ore di angoscia a Fano per le sorti di una ragazzina rapita da una casa accoglienza. Ricercato numero uno in queste ore è suo padre. Un enorme caccia all'uomo che seguiremo in diretta fra pochissimo a Studio Aperto. Seconda vittima italiana ad Haiti, trovato il corpo di Guido Galli, 45 anni, funzionario ONU di Firenze. Altri 7 italiani mancano all'appello, saccheggi e violenze in città. E intanto si scava ancora tra le macerie, 100 bimbi sarebbero rimasti sepolti sotto la scuola crollata, eppure c'è chi fa festa nell'isola devastata, attraccata come se fosse una nave da crociera. Milano, arrestati due terroristi, volevano ricostruire le Brigate Rosse. Tra loro Manolo Morlacchi, figlio di uno dei fondatori delle BR, la lotta armata.
Eccoci qui, 800 24 00 24. Detto che per pagare il fisco quest'anno lavoreremo 4 ore al giorno, anzi stiamo lavorando 4 ore al giorno, e che la libertà tributaria, cioè il giorno in cui cominceremo a guadagnare per noi, passa dal 22 al 23 giugno, e questa la incaselliamo tra le notizie serie oggi sul Corriere della Sera. Passiamo al protagonista, che naturalmente non può che essere lui, il nostro ufologo.
Io farei una legge, scherzo un po' ovviamente, per obbligare quando un ragazzo ha 18 anni a uscire fuori di casa, fuori dalle scatole, perché questo vuol dire libertà, libertà per i genitori, libertà per lui, vuol dire la vita, vuol dire misurarsi con il mondo esterno, con la scuola, con l'università. Però una legge di questo tipo...
Avete sentito, Brunetta provoca naturalmente perché dice una legge, e tutti, diciamo, ho letto in tutti i giornali oggi, in tutti i commenti, fare una legge per una cosa del genere è inaccettabile, non si può fare, inapplicabile, e siamo d'accordo. Però ha anche aggiunto, sto scherzando, lo dico per scherzo, non si può fare. Nonostante queste precisazioni è venuto giù un diluvio di discussioni, di dichiarazioni da parte dei politici contro o pro Brunetta, pro pochissimi, devo dire contro quasi tutti, naturalmente con dei distinguo, perché anche perché poi Brunetta ha aggiunto che cosa? Una cosa sul letto, lui il letto non se l'è mai rifatto da solo, sentite.
Quando ho cominciato tardivamente a vivere da solo, ho ricominciato a farmi il letto, a rifarmi il letto. Non l'avevo mai fatto, ero arrivato quasi a 30 anni, non l'avevo mai rifatto in vita mia. La mia famiglia non era una famiglia ricca, ovviamente, che avesse personale di servizio, eccetera, perché il letto, anche a 21, 22, 23, lo rifaceva la mamma. Il primo giorno che ho avuto a casa mia, a 30 anni, e sono uscito di casa per andare all'università dove facevo già il professore, sono rientrato perché non avevo rifatto il letto. e ho rifatto il letto, poi sono riuscito e mi sono vergognato. Mi sono detto, ma che razza di giovane sei stato fino a ieri?
Beh, devo farvi una confessione a questo punto, perché il tema mi sembra buttato lì. Si può dividere il mondo in due: quelli che si sono sempre rifatti il letto da soli e lo ammettono in pochi. Devo dire che chi lo dice, secondo me, poi lo dice anche per non ammettere il contrario. Comunque, quelli che invece candidamente ammettono di non esserselo mai rifatto, perché glielo faceva la madre o perché c'era una donna di servizio, eccetera, eccetera. Io non me lo sono mai fatto, raramente, solo durante il militare. C'è qualcuno che lo faceva per me. Quando molto presto sono andato a vivere da solo, pagavo qualcuno perché me lo facesse il letto. Anche se all'inizio magari mi costava qualcosa, ma pagavo sempre qualcuno per fare le pulizie, per rifarmi il letto. Va bene, poi Brunetta però non finisce qui la provocazione, perché parla anche di un'altra cosa, dei bamboccioni che in realtà sono vittime del sistema Italia.
I bamboccioni non sono bamboccioni in sé, ma sono figli di un sistema ipocrita, farisaico, familista dell'Italia. Cioè sono vittime più che colpevoli. Sono vittime di un sistema di organizzazione sociale. Cioè i bamboccioni ci sono perché le università funzionano male. I bamboccioni ci sono perché il nostro welfare funziona male. I bamboccioni ci sono perché si dà più ai padri che ai figli, e allora i padri in questo modo compensano rispetto ai figli, avendo il senso di colpa di avere tutte le garanzie mentre i figli non hanno niente, e così se li tengono in casa magari anche ricattandoli. Quindi è il sistema sociale che produce i bamboccioni, e quindi è colpa nostra, è colpa tua Andrea, è colpa mia, cioè è colpa dei padri che di fatto hanno costruito una società a misura di loro stessi e a misura del fatto che producono bamboccioni.
Naturalmente queste uscite di Brunetta sono la fotografia, la sintesi assoluta, estrema, plastica di quello che è il brunettismo, di quello che è qualche volta il brunettismo, un aspetto del brunettismo, diciamo meglio, cioè dire quella di buttarla lì. Di fare una provocazione, anche se poi di ciccia ce n'è molto poca. 800 24 00 24 per chiamarci in diretta. E adesso cosa vi faccio ascoltare? Una cosa di qualche giorno fa su Rai 1, 1 mattina. Andreotti faceva quel giorno, il 14 di gennaio, 91 anni. Voi direte, beh, insomma, chi se ne frega, la televisione può anche passare oltre i 91 anni di Andreotti. E invece no. A 1 mattina decidono di chiamarlo in diretta per fargli gli auguri in questo modo.
Abbiamo al telefono il senatore e presidente Giulio Andreotti, che oggi compie 91 anni. Buongiorno presidente. Presidente?
Ecco. Al telefono. Pronto?
Pronto, buongiorno.
Eccola, ti passo subito, dottore.
Grazie.
Pronto?
Presidente, buongiorno, è lo studio di 1 mattina, siamo alla presenza dell'onorevole Bonaiuti, del senatore Latorre, ma di tutto lo studio, e tutti noi vogliamo farle tanti auguri.
Grazie molte, beh, insomma, gli anni sono tanti, ma ringrazio Dio di esserci arrivato.
La stagione dell'amore viene e va, i desideri non invecchiano quasi mai con l'età. Se penso a come ho speso male il mio tempo.
Beh, fa certamente parte della nuova stagione dell'amore, accennata, voluta, cercata, non ancora realizzata. L'intervista a Pomeriggio 5, ieri credo, o l'altro ieri, di Francesco Rutelli su Canale 5, ieri, mi confermano dallo studio, insomma, è un Rutelli in stile Brunetta. Ricordate Brunetta, ospite di una trasmissione della 7, cioè l'intimo, il politico che rivela a modo suo naturalmente la giovinezza, gli amori, i baci, gli abbracci, Barbara Palombelli, eccetera eccetera, qui sul Rutelli che rimorchiava.
Ma tu da ragazzino, no? Eri sicuramente un gran bel ragazzino, che sei molto bello adesso.
Certo, quindi dice, sicuramente mo che sei anziano.
No, mo che sei, guarda, credo tu sia anche più giovane di me, quindi ora sei bello. da ragazzino, da pischello, come si dice a Roma, sarei stato, no? Rimorchiavi moltissimo?
Che... Ah, insomma, abbiamo avuto abbastanza pubblico e critica. La stagione
dell'amore. Dove avete notato che di fronte alla genialità assoluta di Barbara D'Urso, che nel pieno della sua parte, completamente immersa nella parte di intervistatrice tra virgolette leggera di Rutelli, c'è un Rutelli un po' in difficoltà, insomma, che non riesce a dare il meglio di se stesso nella confessione intima.
Vabbè, senti a me, tu devi uscire da qua dentro. Tu te ne fai a casa, fammi a strada, tu che femmina, vai a rubare, fai che rubo tu.
Mammina,
ti mandano un manicomio a te. Ti fai un rindo un manicomio, vabbè, tu esci e fai.
Ma mammina dice che io ho il complesso nella testa.
E fosse di? Quali complesso? Tu tieni l'orchestra intera, in capo, vabbè. Vabbè, tu fai qualcosa, esci.
Mammina!
Guarda mammi!
Mammina!
Vabbè!
Mammina! Mammina!
Ma fanculo tu e mammina!
Massimo Troisi e Robertino, Ricomincia da tre, pezzo mitico di una discussione che allora non c'era all'epoca di questo film sui bamboccioni, quelli che restano a casa, poi quel Robertino, il Robertino di quel film aveva ben altri problemi, però insomma era un po' un prototipo, un ante litteram del bamboccione di cui si parla adesso, termine, ricordiamo, introdotto nel dibattito pubblico da Tommaso Padoa Schioppa. Lo vogliamo risentire, il Tommaso Padoa Schioppa iniziale, lo risentiamo più avanti tranquillamente. Mirella da Roma, buonasera Mirella. Mi sente?
Sì, pronto, buonasera.
Dica.
E grazie. Allora, adesso io volevo intervenire in merito alla discussione che si era aperta venerdì scorso sul discorso di Craxi.
Sì, tra l'altro su Craxi la devo aggiornare su una cosa, perché ha da poco parlato il Presidente della Repubblica, il quale ha preso una posizione che farà molto discutere, ne sentiremo delle belle sulla frase di Napolitano. Il Presidente della Repubblica dice: senza mettere in questione l'esito dei procedimenti che lo riguardarono, è un fatto che il peso della responsabilità per i fenomeni degenerativi ammessi e denunciati in termini generali e politici dal leader socialista era caduto con durezza senza eguali sulla sua persona. Dunque su di lui una durezza senza eguali. E poi Napolitano cosa ricorda? Che la Corte dei diritti dell'uomo di Strasburgo, nell'esaminare il ricorso contro una delle sentenze definitive di condanna dell'onorevole Craxi, ritenne con decisione del 2002 che pur nel rispetto delle norme italiane allora vigenti fosse stato violato il diritto a un processo equo per uno degli aspetti indicati dalla Convenzione europea. È un Napolitano molto puntuale che si attirerà, sentirete nelle prossime ore, molte lamentele da parte di una certa opinione pubblica, di certi giornali, di certi personaggi, sentiremo. Mirella, lei cosa ha da dirci?
Allora, in funzione, adesso mi permetta una chiosa su quello che ha detto Brunetta, io direi a questo punto beati gli orfani, non adottiamoli più, i bambini che non hanno genitori. Allora, Craxi.
Ma Mirella, lei sulle adozioni, soprattutto in questo periodo, lasciamo perdere, forse
ecco,
è abbastanza
appunto,
infelice questa uscita.
Perdere.
Sì, allora.
Allora, per quanto riguarda Craxi, c'era stato qualcuno che aveva parlato di intestare una strada a Craxi ed era stato detto che forse era il caso anche sotto di scrivere diversi epiteti.
Sì.
In merito a questo, volevo dire che forse si potrebbe scrivere anche martire, visto che è l'unico che ha pagato. Nel modo più assoluto, perché e gli altri mi sembra che occupano ancora poltrone di una certa rilevanza.
Ma guardi Mirella, io non sono molto appassionato a questa discussione su cosa mettere in calcio un eventuale targo, non so che cosa, su Craxi, anche perché le vie intestate a Craxi già ci sono e c'è scritto semplicemente uomo di Stato, Presidente del Consiglio, nato, la data di nascita, data di morte. C'è anche una statua nel comune di Aulla, insomma non mi pare una discussione molto appassionante. La ringrazio. Nicola da Padova, buonasera.
Sì, buonasera Cruciani.
Dica.
Senta, ieri mattina stavo leggendo il giornale Il Mattino di Padova, io chiamo da Padova, e leggevo che Berlusconi, cioè il titolo che dice Berlusconi guarda ma non compra, in merito all'acquisto di un palazzo che lui vorrebbe fare, forse la figlia, un palazzo a Venezia, vedo.
Sì.
Allora, guardando le immagini del TG3 di quando è sceso Berlusconi, è arrivato a Tessera, vedo che scende da un aereo Repubblica Italiana.
Sì.
Dico, ma porco diavolo, questo uomo è uno degli uomini più ricchi del mondo, ma d'Italia di sicuro. Viene con la figlia, al seguito, il cognato, i nipoti, usa un aereo di Stato. Mm. Cioè, dico, ma è normale? Poi mi è venuto in mente,
scusi,
quando ho letto la carta.
Nicola, sì. Forse a lei non è chiaro, Berlusconi è andato a Venezia, non è che è andato solamente a vedere la casa che forse vuole comprare, ma costa troppo ed è troppo grande persino per lui, parole del presidente, sì, della Regione Veneto Galan, ma questo è un altro discorso, magari lo approfondiremo più tardi.
Sì, no, ma è vero, ma Cruciani, a me è venuto in mente, l'avrà letto pure lei, la carta,
sì,
no?
L'ho letto, cioè, l'ho letto anni fa.
Io l'ho letto l'anno scorso.
Sì, no, ma Nicola, io non so quali siano i costi, se sono aumentati, pare di sì, i costi degli aerei di Stato, insomma, le spese della Presidenza del Consiglio. Ho letto qualcosa di recente. Vabbè, insomma, lei si è scandalizzato per aver visto Berlusconi andare a visitare quella casa, forse se la vuole comprare, forse no, con un aereo di Stato. Si è scandalizzato per questo?
Io non è che sia scandalizzato, però mi è venuto in mente giusto due cifre di quello che dice Gian Antonio Stella. Dice 37 ore di volo al giorno per gli aerei di Stato, 179.000 euro al giorno spesi per gli aerei di Stato. Ma dicevo io, ma come cavolo è possibile che 37 ore di volo? O scrivono delle sciocchezze Gian Antonio Stella e Sergio Rizzo, o dico una cosa
non si può
cioè è possibile una cosa del genere, cioè,
è possibile che cosa bisognerebbe risparmiare, Nicola, mi dica secondo lei cosa si deve fare, si spende troppo,
no,
cosa,
no, ma Cruciani, dico, siccome abbiamo 1800 miliardi di,
sì,
debiti,
certo,
di
certo non li non li spazzeremo via risparmiando,
ma
su,
no,
voli
ma
di,
no,
Stato,
di certo, però dico giusto un minimo risparmio, io non credo che costi, non so, 1.000 euro usare un aereo di Stato.
Guardi, Nicola, io non so, ci sono,
no,
anche motivi di sicurezza, per carità, bisognerebbe risparmiare alla grande su tutto,
le do
ragione su tutta la linea. Adesso non so se nel caso particolare del viaggio di Berlusconi a Venezia si potessero usare altri mezzi,
no, ma sa perché, Cruciani?
Non lo so, francamente.
Il mattino di Padova lo mette come cosa principale,
che
il
lo mette,
che
cosa
lui...
mette?
No, che fosse venuto più che altro per la casa, non tanto forse poi anche per incontrare sicuramente Galan, ma lo metteva più sull'acquisto della casa. Ora io adesso non so il motivo,
vabbè,
principale.
Cioè, secondo lei, se è venuto, soprattutto se è andato a Venezia soprattutto per l'acquisto della casa, si poteva fare a meno di utilizzare
ma
i mezzi,
sì,
dello
secondo
Stato.
Me,
va bene,
sì,
d'accordo, Nicola, la ringrazio. Brunetto d'Aosta, buonasera.
Buonasera, Cruciani. Io volevo brevemente intervenire su quanto ha detto l'onorevole Brunetta,
sì,
in merito ai giovani. Io frequento i giovani, non ho figli, però devo ammettere che ora legiferare in materia no, però per lavoro sono all'estero tantissime volte e vedo che i giovani, soprattutto anglosassoni, non si fanno problemi di vivere da soli, di farsi il letto, di farsi cena piuttosto che colazione al mattino. È un po' colpa nostra se i nostri giovani sono così. Ecco, che paese ci si presenta in futuro se abbiamo dei giovani che non riescono a camminare con le loro gambe?
Sì, Brunetto, bisogna vedere se poi è davvero così, se è davvero così come viene descritta la gioventù di oggi, quelli che chiamiamo giovani, poi bisogna intendersi anche sul giovani. TG3.
Haiti, si teme per 100 bimbi sotto una scuola crollata. Rinvenuto il corpo di Guido Galli, funzionario italiano dell'ONU, col TG3 nella città fantasma. 9 BR, 2 arrestati, uno è figlio di Morlacchi, che fu tra i fondatori delle Brigate Rosse. Trovato un manuale di terrorismo. Processo Mediaset, nuovi impegni, non posso venire, scrive Berlusconi. Negati i termini per il rito abbreviato chiesti dalla difesa. Bossi contro i centristi, sopra il Po non vogliamo alleanze con loro, Casini, Lega arrogante, vuol dettare legge anche al sud. Il messaggio di Napolitano per il decennale di Craxi, è l'ora di un giudizio sereno, ebbe luci ed ombre ma pagò duramente le sue responsabilità. Fazio al TG3, i vaccini in surplus non saranno sprecati, intanto la Novartis, l'azienda farmaceutica dei vaccini d'oro, vuole licenziare. Rapita a Fano una ragazza pakistana di 17 anni per i maltrattamenti subiti in famiglia, era in un centro di accoglienza, si cerca il padre padrone. Compie 50 anni La dolce vita, il film di Fellini che segnò un'epoca e fu lo specchio dell'Italia che usciva dal dopoguerra e viveva il boom economico.
Bene, andiamo a sentire anche Sky TG24.
Haiti tra caos e speranze, 100 bambini sotto le macerie di una scuola.
La Farnesina conferma la morte del funzionario dell'ONU Guido Galli.
Le Nazioni Unite inviano altri 3.000 caschi blu, oltre 400 milioni dall'Unione Europea.
E domani parte la portaerei Cavour della Marina Italiana, a bordo 800 militari.
Nuove Brigate Rosse, due arresti a Milano, uno è il figlio del fondatore, Morlacchi.
A Fano, 17enne pakistana rapita dal padre, il tribunale l'aveva tolta alla famiglia.
Napolitano ricorda Craxi, luci e ombre contro di lui, una durezza senza eguali.
Afghanistan, offensiva dei talebani, ha attaccato il centro di Kabul, 15 morti.
Tornato libero Ali Akhchah, nell'81 sparò a Papa Wojtyła, ora dice io sono Cristo.
Pax, coppia gay in sciopero della fame da 15 giorni per sollecitare la legge.
Eccoci qui alle 19.20, 800 24 00 24. In realtà dicevamo prima il termine bamboccioni, oggi di nuovo portato, anzi ieri per l'esattezza, in una trasmissione di 102.5, portato agli onori della cronaca dal ministro Brunetta, fu introdotto nel dibattito pubblico nell'ottobre del 2007 da Tommaso Padoa Schioppa, l'allora ministro dell'economia, in questo modo.
Mandare i bamboccioni fuori di casa, cioè incentivare l'uscita di casa da parte dei giovani che adesso restano fino a età inverosimili con i genitori, quindi non crescono mai, non si sposano, non si rendono autonomi.
Un Padoa Schioppa, anzi un Brunetta praticamente in linea con Padoa Schioppa, anche se all'epoca Padoa Schioppa non è che propose una legge per mandare via di casa i bamboccioni, i cosiddetti bamboccioni, quelli che non se ne vogliono andare. Secondo me è un non problema, un problema che non esiste, perché poi ogni società, come dire, no, ha una serie di strutture che funzionano o non funzionano, e non necessariamente sono da vedere in modo negativo. Brunetta, allora, sui bamboccioni risentiamo.
Io farei una legge, scherzo un po' ovviamente, per obbligare quando un ragazzo ha 18 anni a uscire fuori di casa, fuori dalle scatole, perché questo vuol dire libertà, libertà per i genitori, libertà per lui, vuol dire la vita, vuol dire misurarsi con il mondo esterno, con la scuola, con l'università. Però una legge di questo tipo avrebbe immediatamente bisogno di scuole più efficienti, di università più efficienti, di un mercato
del lavoro. È vero, però, quello che dice Brunetta, cioè che la colpa di una situazione in cui si hanno un po' di remore a uscire da casa, eccetera, la colpa è sicuramente del modo in cui è strutturata la società italiana. Non che, ricordo un famoso film Tanguy di qualche anno fa, non che non ci siano, non si presentino le stesse situazioni anche all'estero, certamente in maniera un po' meno incisiva, meno forte rispetto all'Italia. Brunetta dunque, che spiega i mali della società italiana che portano i bamboccioni.
Quando ho cominciato tardivamente a vivere da solo, ho ricominciato a rifarmi il letto, non l'avevo mai fatto, ero arrivato quasi a 30 anni, non l'avevo mai rifatto in vita mia, la mia famiglia non era una famiglia ricca ovviamente, che avesse personale di servizio eccetera, perché il letto anche a 21, 22, 23 lo rifaceva la mamma. Il primo giorno che ho avuto a casa mia a 30 anni e sono uscito di casa per andare all'università dove facevo già il professore, sono rientrato perché non avevo rifatto il letto, e ho rifatto il letto, poi sono riuscito e mi sono vergognato, mi sono detto: ma che razza di giovane sei stato fino a ieri?
Io non credo che il discrimine tra bamboccione e non bamboccione, mammone e non mammone, passi attraverso il letto rifatto, non solo per esperienza personale, ma in generale. Se uno si è sempre rifatto il letto sin da ragazzino, allora non è un bamboccione, ha già fatto qualcosa nella vita. Non credo che il discrimine passi da questo. Adesso invece risentiamo quello che volevo farvi sentire prima e che non è andato in onda, cioè il Brunetta che spiega che cosa? Che spiega come ai bamboccioni si arrivi per le colpe di tutti.
I bamboccioni non sono bamboccioni in sé, ma sono figli di un sistema ipocrita, farisaico, familista dell'Italia, cioè sono vittime più che colpevoli. Sono vittime di un sistema di organizzazione sociale, cioè i bamboccioni ci sono perché le università funzionano male, i bamboccioni ci sono perché il nostro welfare funziona male, i bamboccioni ci sono perché si dà più ai padri che ai figli, e allora i padri in questo modo compensano rispetto ai figli, avendo il senso di colpa di avere tutte le garanzie mentre i figli non hanno niente, e così se li tengono in casa magari anche ricattandoli. Quindi è il sistema sociale che produce i bamboccioni, e quindi è colpa nostra, è colpa tua Andrea, è colpa mia, cioè è colpa dei padri che di fatto hanno costruito una società a misura di loro stessi e a misura del fatto che producono bamboccioni.
Va bene, 800 24 00 24. Passiamo ad altro, la vicenda Liang Cha, che oggi è uscito dal carcere. Sentite la Littizzetto che addirittura ieri, credo l'altro ieri, durante la trasmissione di Fazio, elogia Gasparri, perché dice, secondo me non è affatto da elogiare quello che dice Gasparri, speriamo che nessuno offra i soldi in Italia da Liang Cha per fare le sue comparsate in televisione.
Tu dicevi sarà invitato, sì, in televisione.
No, ma senti, secondo me noi ce lo vedremo all'Isola dei Famosi insieme a Totò Schillaci.
Sì, tu dici.
È un attimo.
Allora, qua non lo vedrete. Ecco, diciamo
no.
Che qua non viene.
Ma infatti, a proposito di questo, sì. A proposito di questo, pensa che lui ha chiesto 2 milioni di euro
sì.
Per rilasciare la prima intervista in esclusiva.
Ecco, ecco, non saremo noi. Ecco, diciamo.
Allora, sai l'unico
sì.
Onorevole, l'unico...
Sì. Sì.
Che ha alzato la voce e ha detto no, tu sei fuori, guai a voi. Gasparri.
Ha ragione, scusa.
L'onorevole Gasparri, capisci?
Ho capito.
Che ha detto guai se lo invitate in televisione, guai a te Vespa che faccio il modellino di Vespa piuttosto. Poi dopo. Allora, io devo dire bravo Gasparri. È una cosa... Cioè, è la prima volta nella mia vita.
Il mio piccolo, anch'io adesso l'ho detto, non è, non mi ha detto
vabbè,
bravo.
Ma tu non sei un onorevole, ma poi per me è un evento eccezionale, perché per me stare dalla parte di Gasparri...
Sì.
Cioè... È come nei film dell'orrore ti fare per gli zombie, capisci?
Sì, sì.
Cioè, una cosa
vabbè,
al di là del bene e del male. Quindi,
adesso...
bravo Casper.
Lo
chiamo Casper.
Ah, sì, vabbè, lei ha sempre questi nomignoli affettuosi.
Con i tuoi occhietti
vabbè,
divergenti
sì.
Hai visto lontano.
Ecco.
Così ti voglio, Casper, bravo.
Va bene, io per esempio sono convinto che in questi casi vinca il mercato. Se c'è qualcuno in grado di offrire 2 milioni di euro a Liang Cha per parlare... o per straparlare dell'attentato al Papa o di altre cose, perché no? Qual è il problema? Tanto ormai tutto quello che dice Liang Cha è privo di qualsiasi valore. La stagione dell'amore, beh, la stagione dell'amore si incarna questa volta in Francesco Rutelli.
La stagione dell'amore viene e va, i desideri non invecchiano.
Prima vi abbiamo fatto ascoltare un Francesco Rutelli... pungolato un po' da Barbara D'Urso su quando era ragazzino, rimorchiava, non rimorchiava. Adesso ricorda il primo bacio con Barbara Palombelli, sentite.
Mi ha raccontato Barbara, che è tua moglie Barbara Palombelli, mi ha raccontato il vostro incontro e mi ha raccontato addirittura, però sei qui pronto a smentire, che è stata lei a provarci, che è stata lei a darti un bacio e tu hai acconsentito, è vero oppure no?
È vero, vero, vero. Il primo bacio me l'ha dato lei, il primo bacio me l'ha dato lei.
Ma perché? Per timidezza?
No,
o avevi paura che lei non ci stesse?
Tutto meno che timidezza, però, ma perché sempre gli uomini devono prendere l'iniziativa? Allora.
La stagione dell'amore...
E ancora... le ho proposto un terzo matrimonio a Las Vegas.
L'anno scorso siamo andati in America, abbiamo preso la macchina, abbiamo attraversata, siamo andati per la convention di Obama a Denver, nel Colorado, preso la macchina, attraversato l'America, una delle cose più belle, io e lei da soli, e siamo passati per Las Vegas e le ho detto, siccome ci siamo sposati in chiesa, ci siamo sposati prima civilmente, ho detto, vuoi... Andiamo, ci sposiamo per la terza volta a Las Vegas.
E lei?
Notte tempo. Mi ha dato un calcio negli stinchi.
Ma perché? E invece sarebbe stato divertente.
No, matrimonio è una cosa seria. Poi
però
quelli,
scusami,
che, quelli che lo fanno solo a Las Vegas li capiscono, ma sono nei telefilm.
Vabbè, senti a me, tu devi uscire da qua dentro. Tu te ne fai a casa, fammi essere a strada, tu che femmina, vai a rubare, fai che rubo tu.
Mamma mia, ti mando un manicomio a te. Ti fai un rindo un manicomio, vabbè, tu esci e fai.
Ma mamma mia, ti c'è che io ho il complesso nella testa.
E fosse di? Quali complesso? Tu tieni l'orchestra intera, in capo, vabbè, tu fai qualcosa, esci.
Mammina!
Oh, guarda mammina!
Bambina!
Robè!
Mammina!
Mammina! Ma fanculo tu e mammina!
I bamboccioni, anzi il bamboccione Robertino di Massimo Troisi Non ci resta che piangere. 1935 800 24 0024. Direi di andare a Bari da Laura. Buonasera.
Buonasera.
Dica.
Volevo intervenire sulla questione brunetta, se ragazzi ha 18 anni fuori casa. Mi chiedevo per andare dove, insomma. Perché se i genitori hanno i soldi per mantenerli fuori di casa, mi restano bamboccioni. Se non ce li hanno, fanno i barboni. Come la mettiamo?
Come la mettiamo, Laura? Lo chiede a Brunetta, ma insomma mi pare di capire che abbia scherzato, anzi l'ha detto chiaramente. Ho scherzato, era un modo per provocare, diciamo, un tipico di Brunetta, no?
Per enfatizzare la questione che l'università non mette comunque a disposizione alloggi per gli studenti, assolutamente. Anzi, soprattutto per quanto riguarda l'Università degli Studi di Bari, ci sarebbe molto da dire, da indagare.
Sì.
A questo proposito,
Adesso non riduciamo la questione agli alloggi universitari.
No, assolutamente, però se ci aggiungiamo le spese dell'università un affitto obbligatorio, se facciamo la legge, insomma, diventa un po' pesante.
Ma la legge non può essere fatta, Laura, perché non ha nessun senso, e lo stesso Brunetta se ne rende conto. Cosa significa poi fare una legge che obbliga un diciottenne a uscire da casa, o un genitore a lasciare andare un diciottenne? Chiaramente una
cosa
ridicola.
Ma io rispondo a paradosso con paradosso, non ci mancherebbe altro.
Qualcuno ha scritto oggi che addirittura questi giovani sarebbero preda facile degli spacciatori di droga. Ho letto sul giornale delle cose incredibili.
No, forse sarebbero spacciatori lo stesso.
Forse si diventerebbero spacciatori, è vero, per mantenersi. Grazie Laura.
Devo aggiungere che io ho rifatto il letto finché ho vissuto con mia madre, perché mi ci ho obbligato. Da allora il mio letto vive disfatto, da quando vivo da sola.
Lo vedi che anche lei, come me, lei non va di rifarsi il letto, è una scocciatura tremenda, o no? Per me il letto potrebbe rimanere così com'è, disfatto per giorni e giorni, no?
Certo, quando si cambia si aggiusta.
Quando si cambiano le lenzuola, ogni tanto, naturalmente, non sempre. Si
certo.
Aggiusta. Grazie. Francesco, sempre da Bari.
Buonasera.
Dica, Francesco.
Allora, io volevo ricordare un fatto che ritorna, poi lo ha detto già Berlusconi, che il suo ministro, bisogna mandare i ragazzi fuori. E io sono d'accordo, ne ho tre di figli, l'ultimo ha 25 anni, la prima ce n'ha 31. Nonostante biologa 110, ha vinto per 2 anni una piccola borsa di studio da 500 euro al mese, dove lo mandiamo? L'ha detto Laura, dove li mandiamo? Ma quello che mi chiedo invece è perché una volta c'è stata la sinistra che parlava che non bisognava mai più mandare i nostri figli fuori in altre regioni con le solite valigie di cartone, schiodarli dalla famiglia, perché la famiglia doveva essere un punto di riferimento, non si dovevano perdere le tradizioni. Ora invece si fa l'esatto contrario. Io credo che sia demagogia parlare adesso di mandare i nostri figli fuori quando non c'è lavoro, quando...
Francesco, guardi, non è questione di non c'è lavoro, ci sono dei blocchi nella società italiana, che è il sistema pensionistico e altre cose ancora, che impediscono a un ragazzo più giovane, diciamo, di uscire di casa quando nella media, diciamo, dei coetanei dell'Unione Europea. Diciamo che la questione poi alla fine è questa, se vogliamo drammatizzarla. Poi si può anche pensare che invece no, sia questo il tessuto, no, fondamentale della società italiana, e dunque perché smantellarle queste tradizioni?
Infatti non si devono smantellare. Noi non vogliamo andare dal sud al nord ad insegnare ai ragazzi del nord il nostro dialetto. Noi non vogliamo in assoluto andare ad usurpare posti di lavoro a quelli del nord, ma assolutamente no. Io vorrei che fosse spalmato un discorso un po' più energico sul mondo del lavoro, e cercare per esempio di riqualificare. Io avevo in mente, se lei mi permette, io...
Sì, Francesco, lei la sta facendo un po' complicata la cosa. Che significa riqualificare il mondo del lavoro? Intanto molti ascoltatori mi ricordano che il film è Ricomincio da tre, naturalmente.
Se l'offerta è al nord del lavoro, noi dal sud dobbiamo spostarci.
No, vabbè, ma lei la fa complicata, affronta un altro discorso, il sud, il nord, non è quello che voleva dire Brunetta. La ringrazio, Francesco. Il film era Ricomincio da tre, mi pare evidente. Giacomo dalla provincia di Cuneo, come avevamo detto prima.
Sì, buonasera.
Dica.
Io vorrei ritornare un attimo sulla questione di Craxi, che con le dichiarazioni che ha fatto Napolitano, questo diventa, si delinea un vero e proprio trasformismo, perché non si può dimenticare che Craxi è stato il politico italiano che ha istituzionalizzato le tangenti e che così facendo ha fatto raddoppiare i costi delle opere pubbliche in Italia e che nel suo governo, durante il suo governo, il debito pubblico italiano è passato da 60 mila miliardi a 120 mila miliardi.
Guardi, sulle cifre del debito pubblico italiano
pubblicati dalla stampa di Torino,
sì, Giacomo,
sul giornale di giovedì.
Sull'incidenza di Craxi.
Luci ombre, ma quali luci?
Lo vado a dire. Sì, è d'accordo.
Esistono solo ombre. Poi per i figli.
Giacomo, scusi un attimo.
Noi italiani che abbiamo dovuto sudare, buttare via metà delle nostre tasche, delle nostre tasse finite nelle tasche dei politici come voleva Craxi, per noi è stata una vera iattura.
Va bene, Giacomo, mi sente adesso?
Sì.
Che cos'è che non le va bene il discorso di Napolitano? Napolitano ha detto che ci sono luci e ombre e che la figura di Craxi non si può giudicare solo attraverso gli avvenimenti, diciamo, giudiziari. A lei non va bene questo tipo di impostazione di Napolitano?
Esattamente, perché rientri come monito ai politici di sempre che le tangenti non vanno richieste.
Vabbè, insomma, secondo lei il discrimine sono le tangenti? È così?
Beh, sì, chiaro.
Chiaro, cioè non è che se uno pensa che invece il discrimine non sono le tangenti per giudicare Craxi sia un criminale, attenzione, cioè perché qui sennò passa esattamente, no, questo filone di pensiero domina. Cioè, se uno non pensa, se uno non dice come prima cosa, quando parla di Craxi, uguale corruttore, non so che altro, malvivente, eccetera, eccetera, anche lui è un criminale. No, uno potrà avere anche un'idea diversa, o no? O è proibito, Giacomo?
Come?
È proibito avere un'idea diversa di Craxi che non sia solamente...
Ma se è stato condannato dalla magistratura,
appunto,
allora bisogna negare 10 sentenze della magistratura.
No, ma non volevo dire quello, non volevo negare che sia stato condannato dalla magistratura. Volevo dire che se uno prende in esame la figura di Bettino Craxi e non parte dalla questione delle tangenti, passa per un criminale, per uno che vuole fare il gioco di non so chi, qualcuno
ma
dice
sì,
vuole
era
fare...
Era un criminale, era un criminale.
Non ho capito, passa per un criminale.
Non condannarlo come criminale, voglio dire, criminale politico, criminale dal punto di vista,
no, veramente, veramente si dice criminale.
I figli hanno per il padre, ieri erano a Mamet e Bobo ha baciato sua sorella pur sapendo che noi sappiamo che non vanno d'accordo tra i due, però l'amore per il papà li riunisce.
Sì,
chiaro,
d'accordo, Giacomo. Sì, Giacomo, però il punto è un altro. Io ho detto, se uno quando parla di Craxi non parte dalle tangenti, dalle condanne, eccetera, sembra che è connivente non so con quale disegno di riabilitazione di Craxi. Vabbè.
Ha sparato il Papa, Alia Cha è una grande persona, ecco. No, Alia Cha è un delinquente, ha sparato il Papa. E
dunque Craxi è un delinquente.
Ha fatto tutte quelle malefatte non si può esaltare.
Vabbè,
bisogna
d'accordo.
Criminalizzarlo.
Insomma, lei ha il dono della sincerità. Alessandra Mussolini, buonasera, come sta?
Sì, buonasera, bene.
Lei lo criminalizza Craxi come questo ascoltatore?
Io stavo sentendo così a tratti perché mi sono collegata da poco.
Sì.
Trovo francamente un tantino esagerata questa beatificazione, perché lo capisco per quanto riguarda la figlia, va bene quello che dice il Presidente della Repubblica, che non è, si deve vedere tutto a 360 gradi, non ha fatto solo le ruberie, e io devo dire la verità, quando ero in Parlamento e ascoltai proprio il discorso, l'ultimo, di Bettino Craxi, e non si alzò nessuno per dire che era vero e che tanti altri erano coinvolti, così come se non di più rispetto al Partito Socialista. È vero che ha fatto un discorso a tutto campo molto importante.
Però?
Però è anche vero quello che è successo, non è che noi possiamo dire non è successo niente o non è vero. È vero. Allora, dato che è un personaggio che fa politica al di là della sua bravura, di tessere relazioni con l'estero, però deve tenere al denaro pubblico, a immobili, a non sottrarre ricchezza ai cittadini, che questa è la prima cosa, credo che invece questo sia stato fatto.
Senta, la beatificazione di cui lei parla,
ma si sta facendo una beatificazione,
per esempio, mi faccia qualche nome,
I tre ministri che erano socialisti
non ci dovevano andare? Non ci dovevano andare?
Secondo me non è che devono andare a fare la beatificazione di Bettino Craxi, tre ministri socialisti. Devono fare il loro lavoro, magari dire, ma non fare questo, perché insomma poi diventa una cosa che non viene compresa dall'opinione pubblica.
Lei dice,
Io dico di sì, io dico che...
Cioè, lei ha notato anche troppe trasmissioni, per esempio, troppi ricordi,
Mussolini è stata, francamente, io ho dovuto capire bene se stavo veramente guardando quello che stava accadendo, cioè che il direttore si mette a fare un panegirico...
Anche lei contro Mussolini?
...uno, lo trovo francamente esagerato.
Senta, all'epoca lei era in Parlamento già, 92, sì,
sì.
Ma insomma, che posizione aveva? Adesso non sono andata a ripescare, però. Lo so, andavate giù duro su Craxi, immagino, no?
Mica solo noi.
No, beh, certo. Però almeno lei ha questo pregio, che non è che rinnega, perché qui vedo molta gente.
Ma come rinnego? Me lo ricordo bene.
No, rinnega quello che diceva su Craxi qualche anno fa, perché qui vedo molta gente che all'epoca andava col cappio e sparava i titoli contro Craxi, adesso è diventata filocraxiana, quello.
Sì. E questa è una cosa che è
a frotte ce ne sono a frotte, diciamo.
Ma ce ne sono tanti, e se tu sei orgoglioso di far parte del Partito Socialista, e che questo può anche certamente essere, anzi ci mancherebbe altro, devi esserlo sempre, non come, per esempio, io mi ricordo ancora un discorso che fece Claudio Martelli, delfino di Craxi, che ebbe da lui tutto, vantaggi, potere, qualsiasi cosa, e fu il primo a rinnegarlo, mica solo lui.
A proposito di chi rinnega e chi non rinnega, chi passa da una parte all'altra, onorevole Mussolini, le faccio ascoltare una cosa che mi ha colpito, perché so che con lei sfondo una porta aperta e facciamo anche una piccola polemica, ed è questa: c'è un protagonista di questa stagione che potremmo chiamare la stagione dell'amore, la nuova stagione dell'amore, il Partito dell'Amore. Io non ci credo per niente, credo che il Partito dell'Amore sia una stupidaggine. Sentiamo.
Bene contrapporre l'odio, come ha detto il presidente Berlusconi, all'amore. Dovremmo aprire una stagione dell'amore che non è mai...
Questa è Daniela Santanchè, che dopo tutto quello che ha detto vuole aprire una stagione dell'amore.
Cioè... Sì, beh, adatta lei.
È adattissima,
ecco,
la stagione.
Anche su questo si fa un parlare di Casini, sì. Ma che siamo, Alice nel Paese delle Meraviglie? Ma perché il PDL o la Lega non sa che Casini fa un po' di alleanza a destra e un po' di alleanza a sinistra? Perché è una sorpresa,
infatti...
vuole impallinare la Polverini. La Polverini nel Lazio è stata l'unica che ha stretto un'intesa con l'UDC siglata facendo una conferenza stampa concesa. Quindi qui la cosa...
Adesso si potrebbe strappare tutto, pare.
Ma che strappa? Di punto in bianco l'UDC, bisogna vedere l'UDC. Ma l'UDC lo sappiamo da una vita che è così.
Allora non si doveva fare l'accordo prima?
Parlo da prima.
Non si doveva fare l'accordo...
Adesso che è stato fatto, e non va più bene,
certo.
Magari lo dice Bossi.
È una buffonata, le solite buffonate. Però torniamo sulla questione della Santanchè. La possibilità che diventi sottosegretaria, quanto la fa imbestialire?
No, a me non è che mi fa imbestialire, lo trovo allucinante. Trovo un'operazione non politica, trovo
che tipo di operazione è?
Che entri un personaggio che è il ventriloquo di Feltri, che peraltro avevano detto che c'era stata una tregua, non è vero per niente, perché continua ad andare contro
a bombardare Fini,
continua ad andare contro la Polverini, che è una nostra candidata, quindi non so questo giochetto.
Ma che operazione è allora, se non è un'operazione politica, un'operazione di business, di legami personali?
Non lo so di che operazione c'è sotto, non mi interessa. Credo però che, insomma, di fronte a una situazione di questo tipo, di questo personaggio che non ha partecipato alla costruzione del PDL, che non ha portato nulla di che tranne se stessa, insomma, farla entrare di punto in bianco come segretario al lavoro, peraltro un momento assai delicato, la voglio vedere a Termini Imerese, con gli operai, con le fabbriche che chiudono, la trovo un'operazione singolare.
Coi bijou, come ha scritto lei sul sì, Secolo d'Italia.
Sì, perché la verità è questa. Basta di dire la solidarietà tra donne e la solidarietà tra donne. Io mi ricordo quando andai via dall'Alleanza Nazionale quante me ne disse lei. Non c'è mai stata simpatia perché non
che le ha detto? Che le ha detto? Lei era di AN, lei andò fuori, che le disse? Traditrice?
Ha detto, tanto tra un anno sparirà, non si parlerà più di lei, ma fece un articolo sul Corriere perché lei c'ha due giornali, il giornale di Feltri che pubblica solo lei.
Vabbè, c'è la concessione di pubblicità.
Bravo, c'è la concessione di pubblicità, al giornale L'Unità e anche, credo, Il Riformista.
Forse anche Libero, non so, vabbè, comunque.
Anche Libero, certo, chiaro.
Senta, però lei quando
anche devo capire un po' sul Corriere della Sera come mai.
Ecco, pure entrature pure al Corriere della Sera.
Ma credo di sì.
Forse esageriamo qui.
Però non si sa quale intrature possa avere.
Senta, però la Santanchè, lei ha detto, è di peso ma solo per i bijou. Sono un po' cattiva però, è di peso.
Sì, sono stata un po' cattivella.
È un po' cattivella,
Sì, sì, sì.
Perché
sì,
lei, secondo lei si è...
Ma perché deve diventare sottosegretario? Dov'è la meritocrazia?
A me lo dice.
Non poteva diventare sottosegretario qualcun altro all'interno del PDL? Mica è necessariamente il fatto che debba essere per forza una donna, allora vuol dire che un valore aggiunto.
A parte che non vedo perché bisogna fare un sottosegretario, ma insomma questo si potrebbe porre anche questa questione.
Anche quello che penso io. Però voglio dire, lei disse peste corna, si candidò premier contro Berlusconi e disse le donne sono tutte orizzontali.
E come no, certo. Lei non ci crede a questa cosa che tranne lei?
Così ha detto.
No, ma lei non ci crede però, sembra non crederci a questa cosa.
Tranne lei, quindi
no, lo diceva un po' così come se lasciasse.
Vabbè, ma appena diventerà sottosegretario, gli faccio qualche bella interrogazione parlamentare, vediamo dove la vogliamo spedire. Anzi, se gli ascoltatori mi vogliono dare qualche suggerimento, io volentieri poi glielo rigiro.
Cioè, spedire
o
qualche...
quando e ove mai dovesse diventare.
Ecco, ma a che punto siamo secondo lei? È fatta la cosa.
Feltri sottosegretario al lavoro, quello è Feltri. Non
è come se fosse Feltri, dice lei.
Esatto.
Feltri se ne frega però di fare il sottosegretario al lavoro e dice.
Ci mette lei.
Ma insomma, è fatta questa cosa secondo lei? Siamo lì.
Secondo me sì.
Secondo lei è già fatto, ma quando si decide? Dopo le regionali? Dice.
No, prima. Che fa, mica può aspettare tanto.
Beh, magari di peso perché ha consenso elettorale,
no,
mollo, ma magari ha
lessa. E quella mica può essere bollita, e quella deve essere bella fresca fresca la situazione.
Magari ha consenso elettorale, magari ha un peso elettorale la Santanchè,
sì,
no?
Tanto, sì.
No, dice lei dice di no,
Ma io dico che ognuno ha il peso elettorale che crede, però non credo che vista la costituzione del PDL far entrare una persona che era fuori completamente, non ha partecipato a nessun processo di costruzione del PDL, insomma, poi me lo devono spiegare. Vabbè. Per quale motivo.
Senta, un'ultima cosa riguarda insomma, una delle grandi discussioni di giornata, ma i bamboccioni di Brunetta...
Questa è un'altra. Ma che per legge uno deve... A parte che
vabbè, lui scherzava, dice ho scherzato.
No, un figlio non può essere un vuoto a perdere o avere sopra la scadenza. Perché Brunetta ha detto che non so, a 36 anni è rimasto a casa. Ognuno fa quello che crede e un genitore, se può... deve aiutare il figlio, incentivare.
Poi ogni famiglia fa quello che vuole, insomma.
Ma ci mancherebbe altro adesso che lo Stato deve anche dire no, a 18 anni ti devo.
Ma quello sembra che fosse uno scherzo, ma lei il letto se lo faceva sin da piccolo oppure se lo cominciava a fare più tardi?
Perché purtroppo
mi dica la verità, la verità.
Dico la verità, io ho vissuto solamente con mia madre perché i miei erano divorziati, non c'erano aiuti domestici a casa, quindi non solo mi facevo il letto, ma passavo pure l'aspirapolvere per terra.
Adesso non se lo fa più però.
Pure i piatti, cosa che continuo a fare tuttora.
Adesso non se lo fa più però il letto,
ma vorrei che mi aiutasse anche mio marito a rifare i letti, a dare una mano a casa, è importante.
Adesso se lo fa o non se lo fa, lo lascia fare
io
a qualcun altro.
Faccio,
ma lo lascia fare a qualcun altro, Mussolini, su.
Ma lo faccio, o mi hanno regalato per Natale pure la coperta elettrica, quella che si scalda, ma lo devo.
Ma non ce l'ha una donna di servizio?
Ce l'ho.
Però se non si fa fare il letto
non
no,
lo
il
voglio fare io.
Il letto è sacro. Il letto è sacro.
No, il letto mi lasciano le briciole. Io sulla briciola divento pazza. Quindi il letto me lo faccio io. Questo è doc. Il mio letto deve essere proprio immacolato.
E sul letto di Alessandra Mussolini ci lasciamo. Buona serata.
Bene.
Grazie, grazie. 1956 800 24 0024. Allora, l'ascoltatore di prima, Giacomo, la provincia di Cuneo, ha trovato un alleato in Alessandra Mussolini. Era d'accordo con lui. Avete sentito il discorso di Napolitano, è eccessivo, la beatificazione di Craxi, eccetera eccetera. Dove andiamo? Dove andiamo? Dove andiamo? Fatemi capire. Gianfranco da Roma.
Buonasera.
Dica.
Senta, velocemente, quando ci fu il terremoto all'Aquila, nonostante ci fu la distruzione e i morti, il governo bloccò tutti i debiti che i cittadini avevano dovevano pagarlo quando ci fu una ripresa del lavoro e tutto. Non capisco perché adesso il ministro Pertini ha eliminato completamente il debito che hai.
Guardi Gianfranco, mi sembra francamente che siano due cose completamente diverse. La ringrazio. Salvatore della provincia di Pisa.
Sì, buonasera Cruciani.
Dica.
Allora senta, io ogni tanto sento Brunetta che dice queste cose non vanno, queste altre cose non vanno, cioè praticamente fa un elenco di cose che non vanno, no? E nessuno che gli fa una semplice domanda: scusi, ma dal 2001 al 2006 chi ha governato? Cioè perché non l'hanno fatte queste cose? E perché dal 2008 al 2010, che ormai sono due anni, quasi due anni, non si mettono lì e si fanno tutte le cosine?
Salvatore, io vorrei che si facessero, io vorrei che si facessero tutte le cose che vuole fare Brunetta. Io sono un brunettiano di ferro, solamente che poi evidentemente Brunetta non è che sia da solo là, potesse avere tutto il potere a Brunetta, bisognerebbe dare. No, facciamo questa proposta, giusto?
No, ma io mi domando, con 100 deputati, quello sta pronto là.
Ma cosa dovrebbe fare, per esempio?
Ma tante cose.
Quello che ha detto, quello che vuole fare, dice le pensioni, le cose, il lavoro.
Ma guardi, basta.
Poi ognuno ha una sua idea di quello che bisogna fare.
Piccole liberalizzazioni, ma qui non si fa niente, proprio non si fa niente. Qui sono anni e anni che non viviamo di niente, di niente.
Di nulla, lei ha ragione, Salvatore, TG5.
Haiti, 100 bambini sepolti sotto la scuola crollata. L'ONU conferma la morte del funzionario Guido Galli. 70.000 corpi nelle fosse comuni, ancora caos e violenze. Parte la porta aerea italiana Cavour. Napolitano, su Craxi è giunta l'ora di un giudizio sereno. Il capo dello Stato scrive alla vedova del leader socialista, su di lui una durezza senza uguali. Ali Akça, l'attentatore di Giovanni Paolo II, esce dal carcere, si proclama Gesù Cristo, annuncia la fine del mondo, portato in un centro di salute mentale. Nuove BR, due arresti a Milano, uno è il figlio di Morlacchi, tra i fondatori delle BR. Maroni, guardia alta per evitare un ritorno agli anni di piombo. All'Aquila spariti gli atti determinanti dell'inchiesta sul crollo dell'ospedale, scoperte irregolarità anche nella costruzione della casa dello studente. Corre all'ospedale dove la figlia è in fin di vita, la multano per aver superato il limite di 2 chilometri. I vigili inflessibili hanno dovuto applicare la legge. Allarme laser, aumentano i casi di chi finisce accecato dai raggi verdi, dalle partite di calcio ai piloti di aerei, a chi va a passeggio, sequestrati 3.000 puntatori.
Da Blob, il titolo di questa sera è Democraxia, tutto quello che è passato in televisione su Bettino Craxi.
S'affondano le mani nelle casse, crack, si rubano sacchetti pieni d'oro, crack, e per governare come fare, rubar, 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 sempre rubar.
A un certo momento Martelli ha fatto una delle figure più terribili, ha tornato Craxi e ha detto: ma senti un po', qua c'è 1 miliardo e sono tutti socialisti. E Craxi ha detto: sì, perché? Ma allora se sono tutti socialisti, a chi rubano?
Moriva Bettino Craxi, ma la gente se lo ricorda, e come?
Che erano sola.
Allora, chi rimane qua? Voi rimanete qua, io vado via con la mia scuola. E tutti i resti sono qui, anche signore. Non vi muovete da qua.
Dottore, dottore,
dottore, dottore,
dottore. Va bene, andiamo a sentire il TG1.
Haiti, immagini dei primi minuti dopo la terribile scossa di 6 giorni fa, seconda vittima italiana, funzionario ONU Guido Galli. 100 bambini sotto le macerie di una scuola, caos nella distribuzione degli aiuti, li coordinerà per l'ONU Bill Clinton. Nuove Brigate Rosse, due giovani arrestati a Milano, uno è il figlio di un capo storico terrorista, in internet i manuali. Attacco kamikaze dei talebani nel cuore di Kabul, una decina i morti, ripreso il controllo dopo 5 ore di battaglia. Napolitano a 10 anni dalla morte di Craxi, su lui durezza senza uguali, luci e ombre ma incancellabile la sua impronta, ora giudizio sereno. Ali Achka, l'attentatore del Papa, torna libero e lancia messaggi farneticanti. Il Vaticano può venire a pregare sulla tomba di Wojtyła. Non solo calcio per Rino Gattuso, che ha aperto una pescheria. È un ritorno alle mie origini, dice al Tigiuno. Da bambino sognavo di fare il pescatore.
Va bene, 800 24 00 24. Qualche giorno fa, 1 mattina, sentite, 91 anni di Andreotti festeggiati così.
Abbiamo al telefono il senatore e presidente Giulio Andreotti, che oggi compie 91 anni. Buongiorno presidente. Presidente? Ecco.
Pronto?
Pronto, buongiorno.
Eccolo, ti passo subito, dottore.
Grazie.
Pronto?
Presidente, buongiorno, è lo studio di 1 mattina, siamo alla presenza dell'onorevole Bonaiuti, del senatore Latorre, ma di tutto lo studio, e tutti noi vogliamo farle tanti auguri.
Grazie molte, beh, insomma, gli anni sono tanti, ma grazie a Dio di esserci arrivato.
Finalmente ferito. Va bene. Ascoltatori, Lorenzo da Firenze, anzi no, con chi eravamo? Eravamo con Salvatore della provincia di Pisa. Allora, Salvatore.
Allora, la percezione che ho quando sento Brunetta è che si annunci, ma non si faccia niente. Cioè, mi domando, insomma, una maggioranza così netta, così chiara, deve fare, non deve stare a dire annunciare sempre, facciamo questo non va. Partiamo e facciamo qualche cosa.
No, ma c'è un eccesso di parole nella politica italiana, su questo non c'è dubbio, di provocazioni, di proposte, eccetera, e poi un deficit di fatti su questo. Però credo che da questo punto di vista Brunetta forse sia il meno colpevole.
Faccio un altro esempio, dal punto di vista economico. Io ho parlato, siccome faccio un lavoro che sono contatto con tanti imprenditori, piccole partite IVA. Fra l'altro vengo da una fiera, al Masher a Milano, la percezione che hanno è che si hanno abbandonato a se stessi, che non ci sia praticamente un senso delle cose, no? Cioè tutto viaggia in questa immensa annuncio, ma nella realtà non si vede niente, non si vede provvedimenti dal punto di vista economico, non si vede
fiscale,
non si vede niente, e questo che disturba in maniera incredibile questo fatto, perché stride con la realtà in cui delle decisioni, dalle volte, sono importantissime. Ricordiamoci che anche dal punto di vista economico il mondo non è fatto di cose della realtà, è fatto anche delle aspettative, ma le aspettative si concretizzano se si vede qualcosa. Se non si vede che qualcuno si muove a suo favore, che qualcosa si muove, ma quando si vede tutto, che è solo annuncio, alla fine poi dopo subentra una sfiducia. Guarda, io penso che...
No, ho capito perfettamente, Salvatore.
Anche dalla parte di coloro che
sì.
Normalmente...
Lei, per esempio, si aspettava qualcosa dal punto di vista fiscale, le due aliquote, eccetera,
io, sì.
Eccetera.
Cioè, ma no, le due aliquote mi sembrano assurde. Mi aspettavo un alleggerimento... Per esempio,
no, l'abbassamento delle due aliquote, dico.
Le due aliquote è una richiesta assurda che non favorisce nessuno.
Vabbè, comunque sono un taglio delle tasse, adesso lasciamo perdere i dettagli.
Perlomeno bastava anche le tredicesime, qualcosa, cioè dare un segno a chi veramente paga le tasse. Cioè,
la ringrazio, Salvatore. Alberto da Prato, restiamo in Toscana, buonasera.
Buonasera. Senta, io volevo... parlare appunto dei bamboccioni e dire che l'Università di Firenze versa in condizioni economiche piuttosto difficili, ed il rettore dell'università sta facendo i salti mortali per cercare di assumere 18 ricercatori che hanno già vinto il concorso a tempo indeterminato e che dovrebbero essere assunti dall'Ateneo.
Sì. Alberto, lei capisce che qui non ci possiamo occupare di questa vicenda dell'Università di Firenze.
È un esempio.
Sì.
Uno dei fattori che diciamo, mette i bastoni tra le ruote alla chiamata di questi giovani al lavoro, sì, è proprio che 13 docenti ultra settantenni hanno fatto ricorso contro la loro messa in pensione, contro la loro messa a riposo.
Sì.
E quindi questo significa in
dunque
Italia
restano
ancora...
questi
non
professori
lo so,
ultra settantenni. Vabbè, comunque insomma resistono,
ma
no, loro.
Per dire sì, ma per dire che in Italia c'è ancora una gerontocrazia. E allora, cioè, uno degli aspetti che fa sì che i bamboccioni non lasciano il nido familiare è anche questo. E io volevo porre.
Sì, no, lei ha ragione, Alberto. Io sono sicuro però anche di un'altra cosa: che anche chi ha un lavoro, anche chi magari ottiene un lavoro, lo staccarsi da casa non sia una cosa così immediata. Siamo qui 2011 800 24 00 24 per chiamarci. Andiamo a Padova. Giampaolo, buonasera.
Buonasera.
Dica.
Buonasera. Ho sentito, volevo intervenire sui bamboccioni, ma ho sentito l'intervento per il compleanno di Andreotti a proposito di Craxi, di cui non sono anticraxiano o craxiano, ma che esempio diede Andreotti, volevo ricordarlo, quando anche lui fu inquisito, andò a tutti i processi e vederlo seduto a prendere appunti a tutte le udienze che lo riguardavano, fino alla fine, e poi alla fine fu assolto. Non lo dico perché per dare giudizi politici.
No, perché lei vuole fare un paragone con Berlusconi, diciamo. Dice questa cosa per fare un paragone con Berlusconi, che non c'entra niente, perché Andreotti era fuori.
La veda come vuole.
No, immagino, però... mio intuito mi porta a questo, magari mi sbaglio.
Però Giulio Andreotti ha dato un esempio a tutti, credo, sì, con quella sua presenza durata anni, anche lui fu una vittima di quella stagione nella quale altri andarono all'estero, lui invece l'affrontò. Per quanto riguarda Brunetta, ricordo che qualche tempo fa Tremonti intervenne a favore di una riconsiderazione del posto fisso, della stabilità nel posto di lavoro.
Sì, sì.
E fu proprio Brunetta a dire no, che la flessibilità era una conquista importante, che Tremonti l'intervento era indietro di 20 anni, eccetera. E io penso invece che se non si trovano degli strumenti per dare maggiore stabilità proprio anche ai nuovi lavori, ai lavori dei giovani, difficilmente ci libereremo dei bamboccioni. Perché, ed è un valore anche per la società questo, perché anche l'economia, anche gli imprenditori hanno bisogno di una classe di giovani lavoratori stabili che abbiano anche certezza.
Dunque viva il posto fisso, lei dice abbasso la flessibilità.
No, non dico questo.
Cioè i bamboccioni si eliminano con il posto fisso per tutti,
favorendo qualche strumento che aiuti a dare a chi entra nel mondo del lavoro la garanzia che questo lavoro non gli sarà tolto dopo 6 mesi o dopo 1 anno, altrimenti non si fanno grandi passi per lasciare la famiglia, e queste condizioni 30 anni fa o 40 anni fa i loro genitori le avevano molto di più. In questo modo...
Cioè si stava peggio quando si stava meglio quando si stava peggio, insomma.
No, da questo punto di vista.
Nel mercato del lavoro si sta peggio adesso di 30-40 anni fa.
Perché
quando c'è la disoccupazione al 30%, io francamente non riesco a capire come si possano fare paragoni di questo tipo.
Ma devo dire che oggi che si entra sul mercato del lavoro molto tardi, con condizioni di lavoro e con garanzie molto, molto più basse. L'unico rimedio che resta è quello di restare aggrappati alle famiglie, alle sicurezze dei padri, e questo per il paese sicuramente non è positivo.
Va bene, grazie. Mariella da Trieste, buonasera.
Buonasera dottor Cruciani, è un piacere sentirla.
Grazie, dica pure.
Io vorrei esprimere il mio pensiero, sono Mariella e parlo da Trieste naturalmente.
Sì.
Per quanto riguarda questo stucchevole pellegrinaggio ad Hammamet da parte di nostri politici, perché veramente sono sconvolta di vedere ogni giorno tutti questi volta gabbana che vanno avanti e indietro per questa cosa. Io veramente metterei delle targhe per tutti i paesi possibili e immaginabili Alibaba e 40 ladroni, in modo da non dimenticare tutto quello che in questi anni il popolo italiano ha dovuto pagare, scandalo delle banane, lenzuola d'oro, e chi più ne ha più ne metta, che lei sa benissimo queste cose, no? L'altro giorno
scandalo delle banane, stata... scandalo no, guardi, delle banane non stata...
No, guardi, volevo spiegare questo, che l'altro giorno, no, ho visto un episodio che mi ha lasciata molto perplessa. Allora, ero al supermercato e facevo così una considerazione tra me e me. C'era un signore che si vedeva benissimo che era assistito dai centri di igiene mentale, perché era dimesso, era in uno stato veramente pietoso. Ha preso un vassoio di yogurt, l'ha portato fuori ai gatti. Cosa ha fatto la gerente del supermercato? Ha telefonato ai carabinieri. I carabinieri sono arrivati con una pantera a sirene spiegate per questo povero disgraziato. Voglio dire, io non è che con questo...
E allora?
Che quello, no, e allora voglio dire, arrivano le sirene spiegate per un demente poverino che invece i politici si rubano i miliardi e vanno assolti. Sempre,
va bene, insomma. Mariella, non mi sembra, francamente, con tutto il rispetto, un paragone così credibile. La ringrazio. Roberto da Trento, buonasera.
Pronto, buonasera. Io volevo un po' un attimino collegarmi anche al discorso della signora sulle commemorazioni della morte del decennale di Craxi. Io da cittadino normale vedo la politica così dall'esterno, però vedo tanta ipocrisia. Io mi ricordo nel 93, quando gli ex Alleanza Nazionale erano i primi giustizialisti, quando condannavano i politici corrotti, adesso sono magari i primi che fanno del buonismo gratuito. Ecco, io queste cose qua, da cittadino, mi piacerebbe capire come mai, perché si vedono certe cose, la coerenza...
Ma guardi, Roberto, non è questione di coerenza, si può anche cambiare idea, naturalmente, è che spesso ci si muove per convenienze politiche, in un caso come nell'altro caso, va.
Scusi? No, però io non so se si ricorda chi ha vinto il marciapiede d'oro nel 93, Emilio Fede con le sue trasmissioni quando andavano davanti ai tribunali,
non so, Paolo Brosio, non ricordo perché, che c'entra Roberto?
Sì, no, dico adesso magari sono anche i primi, beh, Paolo Brosio come il direttore era Emilio Fede che comunque si sa da che parte sta adesso e come la pensa su Craxi. Ecco, anche qua un po' di coerenza, cioè non è chiedere tanto sia alla politica che anche all'opinione pubblica,
sì,
Roberto, alla televisione,
certo, non solo ai politici, non parlo solamente dei politici, abbiamo fatto spesso l'esempio di Vittorio Feltri, non ricordo allora delle cose particolarmente violente da parte di Emilio Fede, ma sicuramente nei prossimi giorni Filippo Facci ci potrà chiarire anche questo, dato che sulla vicenda Craxi è un archivio sterminato. La ringrazio. 800 24 00 24, coordinatore federale del Movimento dei Giovani Padani. Abbiamo Paolo Grimoldi con noi, della Lega Nord. Buonasera, Grimoldi.
Buonasera a lei.
Dove si trova? Mi dicono in pullman, in viaggio.
Sto andando a Strasburgo, perché domani è prevista una manifestazione del Movimento Giovanile sulla sentenza europea contro il crocifisso.
Ancora la storia del crocifisso?
Siamo un po' fuori tempo, però sa, era un momento di tranquillità prima delle regionali, l'abbiamo fatto adesso.
Cioè, voi andate in pullman da dove? Da dove siete partiti? Mi spieghi?
Ma guardi, ci sono ragazzi dell'Umbria, delle Marche, della Toscana, della Liguria, del Friuli, del Trentino.
In pullman a Strasburgo, non è meglio andare in aereo a Strasburgo?
Sì, Cruciani, è un piccolo problema di carattere economico, nel senso che tutti si pagano il viaggio, era più economico.
Ma adesso ci sono i low cost, no?
Ma sono studenti, era più facile organizzare in pullman, poi consideri che siamo 150, quindi non era facile trovare l'aereo per tutti.
Senta Grimoldi, ma non è che fate dei cori dentro quel pullman, no?
No, lei sente cori?
No, che ne so, magari un'atmosfera un po' goliardica, cori.
Guardi, oggi abbiamo guardato due film, abbiamo guardato 300 e poi abbiamo guardato Thanks for Smoking. Il secondo è una commedia, il primo penso che lo conoscono tutti. Non abbiamo neanche fatto cori, siamo tranquillissimi.
Tranquillissimo, una gita, diciamo, a Strasburgo per motivi turistico barra politici.
Tra giovani.
Turistico barra politici.
Sì.
Senta, però è arrivata un'interrogazione in Parlamento, un'interrogazione alla Camera, perché lei è deputato, a proposito di Anna Frank. Cioè, lei cosa lamenta? Che in una scuola di Usmate Velate, paese della Brianza, alle porte di Milano, si voglia leggere l'integrale del diario di Anna Franco, dove ci sarebbero dei passaggi scabrosi. Ora, era il caso di presentare questa interrogazione alla Camera dei Deputati per una questione che avviene in una scuola di Usmate Velate? La prima cosa che le voglio chiedere è questa.
Guardi, Cruciani, io penso che il Paese abbia ben altri problemi. Consideri però che questa non è una proposta di legge, è un'interrogazione. E perché è stata presentata? Perché come rappresentante del territorio io ho ricevuto ripetute sollecitazioni da parte dei genitori dei bambini di questa scuola. A bambini di 8 anni è stata data la versione integrale, che io le ricordo che dal punto di vista editoriale è uno dei pochi libri che quando lo si acquista bisogna chiedere esplicitamente la versione integrale se la si vuole, se no, se si chiede solo il libro non è quello con la versione integrale. La maestra ha una posizione politica ben definita e anche nella maggioranza di centrosinistra del Paese in questione. Io non sono di Usmate, ho ricevuto questa segnalazione alla terza segnalazione.
Ma cos'è che non va bene in quel libro, nell'integrale di quel libro, cioè nella versione integrale del libro, il passaggio in cui si descrivono le parti intime?
Sì, cioè, penso che lei l'abbia letto abbondantemente, non credo che
sì, no, l'ho letto, adesso non lo voglio leggere perché altrimenti
comunque
non va
bene. Ci sono i genitori che l'hanno ritenuto un passaggio eccessivamente forte per bambini e bambine di 8 anni. Noi abbiamo raccolto questa istanza, abbiamo fatto semplice interrogazione, ma non è come è uscito su alcuni giornali che noi chiediamo
la censura, la censura
è assolutamente diverso. Chiediamo semplicemente di attenersi ai programmi scolastici che non prevedono a bambini di 8 anni la versione integrale. Se lei verifica, il programma scolastico a quell'età prevede gli assiro-babilonesi. Il diario di Anna Frank è previsto qualche anno dopo, ovviamente nella scuola dell'obbligo, e per fugare ogni dubbio le aggiungo che andremo fuori da quella scuola a distribuire gratuitamente la versione del libro non integrale per i bambini.
Senta, però qui c'è un altro problema. Si può anche far leggere il diario di Anna Frank ai bambini di quell'età, naturalmente, magari non citare in classe quel passaggio, magari non distribuire il libro nella versione integrale, perché effettivamente io ho letto a pagina 220 la descrizione di Anna Frank delle parti intime, insomma, per i bambini di 8-9 anni qualche problema ci potrebbe essere, no? O no?
Ah, sì, sono assolutamente d'accordo con lei. La questione è semplicemente sulla versione integrale che non è prevista e che bisogna esplicitamente chiederla. E la maestra ha fatto acquistare questa versione integrale e ha detto leggete 15 pagine a caso. È fatalità, alcuni genitori hanno trovato la pagina che lei citava adesso e hanno iniziato a porre la questione all'interno della scuola. La maestra ha risposto dicendo bisogna insegnare ai bambini il valore della pace, che è una risposta sicuramente evasiva perché non voleva ammettere di aver fatto acquistare la versione sbagliata, non adatta a bambini e bambine di 8 anni. E allora sono
Ma qualcuno l'ha letta quella pagina? Qualcuno l'ha letta quella pagina?
Sì, qualcuno l'ha letta perché i genitori si erano imbuffariti da chiamarmi, evidentemente un motivo c'era.
Beh, insomma, si parla di piccole labbra, di grandi labbra, insomma, eccetera. Si entra veramente io non la conoscevo questa pagina del diario di Anna Frank.
Un contributo aggiuntivo che penso che nella vicenda molto sia dato anche al fatto che bisogna essere genitori e bisogna essere in causa per capire la vicenda probabilmente.
Però io rimango della mia idea, forse anche per alleggerire il peso delle discussioni che ci sono, le carte, la burocrazia, far arrivare una questione sollevata da alcuni genitori, per carità, in modo legittimo, in una scuola della Brianza, fino in Parlamento con la famosa interrogazione parlamentare, ecco, questo mi sembra francamente eccessivo. Lei poteva fare delle interviste dove vuole, al Corriere della Sera, cosa...
Le ripeto che non è un progetto di legge, non è un emendamento.
No, ma questo l'ho capito.
Ma attenzione, siccome io l'ascolto tutte le sere.
No, ma poi progetto di legge su che cosa?
Appunto, però siccome io l'ascolto tutte le sere, so che molti dei suoi ascoltatori dicono che i politici dormono, non fanno niente.
No, ma io non dico questo, lo sa.
Esattamente, dice che non è d'accordo, però tanti ascoltatori sottolineano questo. L'interrogazione è semplicemente uno dei pochi strumenti che i parlamentari hanno a disposizione per far vedere che seguono le istanze del territorio, si danno da fare e cercano i limiti possibili di risolvere i problemi. Quindi io vado orgoglioso di aver cercato, tra l'altro terza sollecitazione, di aver portato avanti delle istanze del mio territorio.
D'accordo, però lei immagini una cosa, se ogni tre abitanti chiamano, o tre cittadini, chiamano un deputato perché c'è un problema, avremo 10 milioni di interrogazioni parlamentari al giorno, per cui insomma, questo francamente i numeri secondo me non giustificavano una cosa di questo tipo, ma insomma lasciamo perdere.
Guardi, se lei ha voglia di farsi un giro su camera.it, il sito della Camera,
Camera, si accorgerà che ci sono decine di migliaia di interrogazioni.
Male.
Che non assolutamente, perché non sono d'obbligo a conseguire poi una risposta,
sì,
neanche in tempi definiti. Quindi, a parte il question time o l'interpellanza, che è un altro strumento parlamentare, l'interrogazione a risposta scritta,
vabbè,
non ha né una tempistica di risposta né una obbligatorietà.
No, no, ho capito, però
non
se la fa accumulare.
Niente, ma ha posto un problema al Ministero dove c'è una forzatura per bambini, sui bambini, perché è un aspetto non consono del programma.
Senta, lei sa qualcosa della, dato che è insieme ai giovani padani, eccetera, di una possibile candidatura? Si parla oggi molto di Bamboccioni, no? Di Renzo Boschia del regionale in un listino bloccato, sa qualcosa? Mi dica la verità, Grimoldi.
Guarda, io le dico quello che so, il listino della Lombardia, così come quello del Veneto o del Piemonte, che per capirci con gli ascoltatori è la quota di proporzionale,
sì,
che la legge elettorale prevede per dare la governabilità, sarà appannaggio della segreteria della Lega federale, cioè
sì,
il segretario della Lega Umberto Bossi, e a me a oggi non risulta quello che è uscito sui giornali, però potrei sbagliarmi io, non lo so, tra qualche giorno lo sapremo, però oggi a me non risulta assolutamente quelle che sono state le indiscrezioni sui giornali.
Ma cos'è poi questo osservatorio sulla trasparenza e l'efficacia del sistema fieristico lombardo? Perché
ecco, da questo io ho capito che è una mezza bufala suffragio ulteriore, perché è semplicemente un organismo, non è istituzionale, non è un CDA, non è niente di tutto questo, è una struttura all'interno della Lega che dice ragazzi, mettiamoci d'accordo i 4-5 per controllare l'Expo affinché venga fatta la strada.
E Renzo Bossi fa parte, di questo,
certo,
osservatorio.
In modo assolutamente volontario, senza percepire una lira, come invece erroneamente è stato scritto sui giornali.
Vabbè, ma insomma, vuole fare secondo lei il deputato regionale o l'assessore regionale Renzo Bossi? Lei è favorevole a questa ipotesi?
Guardi, io non lo so cosa vuole fare lui. Io penso una cosa, che sicuramente è giornalisticamente interessante la questione, ma penso altresì che quando una persona sia valida di suo per parare di meritocrazia, cioè si dimostrerà, non è neanche giusto fargliene una colpa qualora sia.
E in questo caso secondo lei c'è del valore nell'uomo, nel ragazzo? Il ragazzo è valido.
Non ho detto questo, avrà tempo anche per dimostrarlo, perché se non verrà candidato alle regionali e verrà candidato più avanti, e da qui ad avanti avrà tutto il tempo di dimostrare se merita o meno.
Va bene, grazie. Andiamo a Milano. Ettore, buonasera.
Buonasera.
Dica.
Volevo commentare con lei un passaggio del messaggio di Napolitano di oggi,
sì,
quello in cui dice su Craxi c'è stata una durezza senza pari, senza precedenti. Non so come interpretarlo, se anche questo è sulla scia di questo, diciamo, tentativo di riabilitare questa figura a tutti i costi, insomma, oppure è un modo come un altro per analizzare, diciamo, questi ultimi 15 anni, quasi 20 anni di storia italiana, per cercare di capire quello che è successo allora e quello che sta succedendo adesso. Però questo mi fa pensare più all'aspetto di questa riabilitazione dell'uso delle parole, un tantino strumentale, come anche la dichiarazione della figlia di Craxi, un'occasione persa per Bersani, il fatto di non essere stato lì. Non riesco a capire perché deve essere una, per forza un'occasione persa, cioè non capisco.
Non so, ma dipende chi lo dice, naturalmente, che è un'occasione persa, Ettore.
No, un'occasione persa da quale punto di vista, non capisco perché.
Vabbè, insomma, mi dica però come la pensa lei. Adesso mi sta riferendo alcune delle posizioni espresse sia da Napolitano che da altre persone sul fatto che Bersani doveva andare o non doveva andare. Bisogna leggerla naturalmente in modo integrale, sa, sto parlando della lettera di Napolitano, perché le parole di un Presidente della Repubblica sono sempre molto, molto precise, bisogna pesarle. Lei dice la durezza, non so a cosa si riferisce la durezza.
Di cui ha parlato
Napolitano. Non credo che si riferisse ai giudici, insomma, questo.
Non lo so, come si dice, pensare male a volte si...
Ma guardi, allora, l'onorevole Craxi, dimessosi da segretario del PSI, fu investito da molteplici contestazioni di reato, questo è Napolitano che parla, senza mettere in questione l'esito dei procedimenti che lo riguardarono, è un fatto che il peso della responsabilità per i fenomeni degenerativi ammessi e denunciati in termini generali e politici dal leader socialista era caduto con durezza senza eguali sulla sua persona. Qui è una cosa un po' generica, non c'è un riferimento diretto ai magistrati che furono duri nei confronti di Bettino Craxi.
Abbastanza abbastanza politichese come linguaggio, però
abbastanza, sì,
abbastanza politichese, però certo il pensiero va alla persecuzione, come la chiamano i suoi seguaci, la persecuzione giudiziaria che ha subito.
Beh, insomma, come la pensa lei però, Ettore? Non ho ancora capito.
No, io...
Cioè, su questa vicenda che ci trascinava ormai da una ventina di giorni.
Il suo curriculum giudiziario è assolutamente negativo, questo non lo dico io, ma lo dicono le carte che sono depositate nei vari tribunali. Quindi diciamo che da quel punto di vista il giudizio è assolutamente negativo. Quello che mi stupisce è il tentativo, anche sentendo alcuni telegiornali, di usare le parole in maniera sbagliata.
Per esempio, faccio un esempio, Ettore, se no non capisco.
Ho sentito l'altra sera un servizio del TG2 in cui si diceva in cui è stato in esilio ad Hammamet per 10 anni, quello che è stato. Esilio mi fa pensare ad altri personaggi.
A un eroe, insomma, diciamo, no?
È un eroe, quello tecnicamente si chiama latitanza, quindi non vedo perché la latitanza viene usata per personaggi, non so, criminali o personaggi di mafia o non so.
Capisco, non venga utilizzata anche per Craxi, va bene.
Craxi non...
Mi sembra che lei si concentri però su questo aspetto, al di là poi dell'asilo, non l'asilo.
No, c'è questo pudore o questo tentativo appunto di riabilitare.
Sì, però Ettore, abbia pazienza, io il pudore che si usa nei confronti di Craxi rispetto ad altri criminali che hanno commesso magari fatti di sangue orribili o omicidi, eccetera, ogni tanto mi viene rimproverato anche questo, no? Sei duro magari con Cesare Battisti e non lo sei con Craxi, da un punto di vista tecnico sono criminali tutti e due.
Mi scusi, in questo paese, a parte che c'è scarsissima memoria, quindi sembrano cose che siano successe 200 anni fa, invece sono 15 anni fa, 20 anni fa,
allora...
molti non si ricordano neanche di quello che è stato il Tangentopoli, da che cosa è scaturito soprattutto.
Sì, ma anche qui le ricostruzioni ce ne sono tantissime, Ettore.
Beh sì, sono ricostruzioni politiche, però se uno si basa magari sugli aspetti proprio dei reati, di quello che è emerso dagli rapporti di polizia, rapporti giudiziari,
sì, Ettore,
molto
non è che...
allora... c'è poco da discutere, se vogliamo essere proprio fermi su quegli aspetti. Però c'è in questo paese la tendenza a parlare di reati che derivano dalla politica come reati da contestualizzare in un certo momento storico, e poi questo momento storico, dopo un po' di tempo, non è più perde di efficacia, e quindi come perde di efficacia il periodo storico, il periodo politico, con esso perde di efficacia anche i reati che si sono commessi.
Guarda, mi devo andare ad un altro ascoltatore, Carlo da Roma, buonasera.
Sì, buonasera. Buonasera, mi dispiace che parlo anch'io di Craxi e sono stato preceduto da tantissimi.
Dica pure, Carlo, non si preoccupi.
No, questo significa che l'argomento è evidentemente interessante. Io francamente non capisco nemmeno io l'urgenza di questa campagna di riabilitazione, beatificazione. E da cittadino veramente sono un po' disgustato, no, nel vedere tutti questi politici che si stanno sbracciando in questa corsa. Cioè, io credo innanzitutto che questa non sia sicuramente la priorità per la gente. Ma mi sembra che questa beatificazione si voglia proprio imporre a tutti i costi, no? E anche contro l'opinione della gente stessa. Tra l'altro una cartina di tornasole anche gli interventi che sto sentendo su Radio 24, cioè la maggior parte delle persone sono contro questa riabilitazione, no? Quindi evidentemente non la pensano così, e quindi mi sembra proprio veramente una forzatura. E inoltre intendo, cioè, riabilitare un delinquente condannato, occorre rifare un processo, occorre ci siano delle prove, occorre dire forse non è vero che lui aveva rubato, ma mi sembra che tutto questo finora non c'è, quindi a rigor di logica condannato è condannato. È stato
dunque sbaglia per esempio anche il Presidente della Repubblica a ricordare che c'è una sentenza della Corte di Giustizia in Europa, eccetera, sono tutte puntualizzazioni secondo lei fuori luogo?
Sì, diciamo, a parte il Presidente della Repubblica forse era più opportuno, visto appunto che non si sta parlando di storia di 200 anni fa, come diceva un ascoltatore prima, ma di cose molto molto recenti, con implicazioni politiche attuali, vedi il legame Craxi, Berlusconi, eccetera, poteva lasciar perdere, no, di intervenire in questo modo. Io non condivido assolutamente
il fatto che sia voluto entrare in questa vicenda, anche se con una lettera ai familiari di Craxi.
No, secondo me no, perché ripeto, è un condannato, ci sono tanti condannati, cioè non capisco perché adesso, cioè lo capisco perfettamente, mi pare di capire, c'è cioè una campagna politica molto 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 precisa, però possiamo vedere. Il Presidente della Repubblica poteva evitarlo, secondo me, ovviamente.
Va bene,
poi una cosa che scusi, una cosa che non sopporto proprio è la giustificazione che sento dire, cioè il grande discorso di Craxi al Parlamento dicendo si alzi in piedi, cioè lo facciamo tutti, è un sistema condiviso. Ma che vuol dire, scusi, ma se è un reato è un reato.
Sì, ma lui parlava del finanziamento, ai partiti, non parlava.
Sì, ho capito, a parte il fatto che è uscito fuori che lui rubava anche per se stesso, non solo i partiti, quindi questo mi sembra un pochino poco ortodosso, ma non capisco questa cosa. E se anche rubavano tutti i partiti, che facciamo? Allora, siccome rubano tutti i partiti, lo assolviamo e diventa
sì, ma sul finanziamento ai partiti lei sa benissimo che non si può ridurre a una questione di rubare, è un sistema che purtroppo era malato dal punto di vista del finanziamento, non che non si potesse fare di meglio, non che fosse inevitabile, per carità.
Ho capito, però è un illecito, non capisco se è un illecito, perché bisogna fare colpi di spugna.
A un certo punto fu depenalizzato addirittura il finanziamento ai partiti.
Sì, ma guardi, io la ripeto veramente, questa cosa mi fa veramente disgusto, cioè questa cosa a tutti i costi di imporre questa riabilitazione di Craxi a tutti i cittadini, che secondo me invece se facessimo un referendum, per esempio, sul Sole 24 Ore, come fate, secondo me sarebbe la stragrande maggioranza della gente non vuole questa.
Ma guardi che c'è già stato un sondaggio bianco nero ed è andato nella direzione che lei ci ha detto poco fa. La ringrazio. Andiamo al traffico. No, abbiamo ancora Lorenzo da Firenze. Buonasera.
Buonasera, Cruciani.
Dica.
Volevo parlare dei bamboccioni.
Sì.
Allora, ovviamente la cosa che ha detto Brunetta per il discorso, cioè dell'obbligatorietà di uscire di casa, è una brunettata. Però torno qui alle esperienze personali che lei detesta. Nei posti di lavoro che ho avuto modo di lavorare ultimamente, mi sono trovato spesso a confrontarmi con ragazzi molto giovani, bamboccioni per l'appunto, che con lo stipendio con il quale io magari arrivo sì e no a fine mese, fanno 4 viaggi l'anno. E sono hanno una forza contrattuale nei confronti della direzione eventuale pazzescamente più alta della mia. Cioè, nel senso, io sono un disturbatore, sono una persona scomoda.
E allora?
Magari chiedo. Perciò, ovvio, l'obbligatorietà non è, cioè, non esiste, ma come quando io da piccolo dissi bisognerebbe essere obbligati a donare il sangue, perché lo dono e ne prendono tantissimo. Però, ecco, mettere mano a questa situazione, anche perché poi credo che se fossimo più giovani al giro a vivere da soli, saremmo più nelle condizioni di arrabbiarci quando qualcosa non va bene, come per esempio è successo in Francia quando provarono a mettere quella specie di cose paragonabili ai contratti a progetto. Qua cioè, si stupiscono tutti i miei giovani colleghi perché io non ho un'auto di proprietà e mi muovo in scooter o in bici. Perciò il tema è scottante.
Poi, no, ma vuol dire il tema del welfare, delle garanzie, del lavoro, di perché si esce da casa un po' tardi rispetto ad altri paesi. Secondo me però è vero, i meccanismi economici sono fondamentali, come dice Brunetta, c'è però una questione più culturale di fondo. Non è detto che se uno... se il sistema pensionistico fosse migliore, più a vantaggio dei giovani, se ci fossero più opportunità di lavoro, in realtà ci sarebbe questa emigrazione dalle case dei propri genitori. Eccoci, 20:47, 800 24 00 24. Michele da Milano, buonasera Michele.
Buonasera.
Dica.
Dunque, io volevo fare due considerazioni. La prima su questa vicenda di Craxi. Io credo che sia abbastanza la conseguenza di un clima che si è costruito negli ultimi 15 anni, che ha fatto in maniera che di Craxi si ricordi soltanto l'aspetto giudiziario e si sia dimenticato il fatto che Craxi un sacco di altre cose per questo paese l'ha fatte, a partire dall'essere stato il primo ad individuare un processo di modernizzazione, un processo di svecchiamento della politica, una serie di questioni che sono state senza dubbio accantonate per il fatto che esistono queste condanne. Si può tener conto dell'una e dell'altra cosa, e soprattutto credo che sulla questione delle condanne giudiziarie forse varrebbe la pena anche di evitare di buttare lì una serie di affermazioni che poi diventano verità. Per esempio, questa cosa che Craxi si sia arricchito personalmente, è una roba che non ha provato proprio nessuno.
Beh, insomma, da quello che scrive Travaglio, ho letto alcune cose, perché non sono un appassionato del genere, ha citato delle sentenze con acquisti di case, conti cifrati all'estero che facevano riferimento solamente a Craxi, che erano della disponibilità solo di Craxi.
I conti all'estero sicuramente ci sono stati, ma lui stesso non li ha negati, e nemmeno suo figlio nella trasmissione di tre sere fa. Ma conti nella disponibilità di Craxi, probabilmente per l'attività di partito, mentre invece tutte le altre cose che dice Travaglio non sono state minimamente
pagate. Beh, insomma, secondo le cose che ha citato Travaglio, però bisognerebbe contestualizzarle, vedere eccetera, sì, ci sarebbe stato un forte arricchimento anche personale, con acquisti di case, soldi dati a televisioni romane, eccetera eccetera. Adesso non sto a denunciare tutto. Certo, ripeto, la figlia dice che è morto povero. Cosa significa questo? I soldi dove sono andati a finire? C'erano? Sono finiti tutti in politico anche per acquistare altre cose? Francamente non ne so dare una risposta.
Mentre invece il sistema di finanziamento illecito del partito ha coinvolto tutti i partiti, tutti, dalla destra e della sinistra, e questo direi che questo sia abbastanza acclarato, ma non mi sembra che ci siano stati altri segretari di partito che abbiano avuto il trattamento che ha avuto Craxi, con tutti i pregi e anche i difetti politici che Craxi ha sicuramente avuto, però nessuno è stato trattato nella stessa maniera. Questo per quello che riguarda la vicenda Craxi. Sì. La vicenda dei bamboccioni, io credo che in altri paesi dove l'instabilità del posto di lavoro e la precarietà del posto di lavoro è molto più alta e molto più forte che non nel nostro, questo problema non c'è. Nei paesi anglosassoni o negli Stati Uniti, dove il posto di lavoro fisso credo sia abbastanza un miraggio degli anni 40 o 50, il problema dei bamboccioni in casa c'è molto meno che nel nostro paese.
Sì, infatti io credo che sia anche una questione culturale, c'è anche tutta la questione degli immobili, no? Se vogliamo andare a trovare altre ragioni, il mercato degli immobili come funziona in Italia piuttosto che in altri paesi. La ringrazio, Michele. Luca, provincia di Milano, cioè in altri paesi forse è più semplice trovare una casa in affitto, eccetera eccetera. Luca, provincia di Milano, buonasera.
Sì, pronto, buonasera. Io chiamavo appunto per la questione ancora ribadita da Brunetta e dal suo predecessore.
Ribadita per scherzo in realtà da Brunetta, alla fine ha fatto aprire un dibattito inesistente sul nulla, semplicemente perché ha detto che a 18 anni per legge dovrebbero uscire da casa.
Sicuramente, io dico che sono, nonostante sia stato uno dei tanti bamboccioni, sono completamente d'accordo. E secondo me, oggi come oggi, per non uscire di casa la scusa è sempre il precariato, il lavoro, le spese, eccetera. Secondo me invece le generazioni di oggi soprattutto non hanno voglia di fare sacrifici, non hanno voglia di perdere quei privilegi, quei divertimenti che quotidianamente si dedicano, no? Per cui basta che lei vada di sera, alle 7 di sera, tutte le sere, in alcuni bar dove la parola magica è happy hour, si troverà tutte le sere sempre la stessa gente, sempre gli stessi. Non hanno mai voglia, alla fine, di uscire di casa proprio per non rinunciare all'happy hour, alla cena, una sera sì, una sera no, al ristorante, vacanze ogni 3x2.
E questo qua, lei dice, si può fare solamente perché... perché uno sta a casa e risparmia un po' di quattrini.
Se, alla fine sì, perché alla fine cioè, manca proprio uno spirito ormai di dire mi devo sacrificare. È ovvio che se uno vuole avere tutti questi divertimenti, eccetera, è ovvio che poi dopo non avrà mai soldi per pagarsi un affitto, per pagarsi un mutuo e starsene da solo.
No, ma lei in parte ha ragione, la ringrazio. Giustamente mi fanno osservare che cosa? Che certo, Brunetta l'ha detto per scherzo, quella frase sui bamboccioli l'ha buttata lì, l'obbligatorietà per legge di uscire da casa a 18 anni, e però nello stesso tempo su questo tema domani sarà ospite di Bianco e Nero con Alessandro Milan domani mattina alle 8.30 e qualche minuto dopo anche di Radio Anch'io su Radio 1, per cui sì, certo, scherzo, però poi di questo scherzo si ottengono i vantaggi della presenza, di essere chiamati, di essere in prima fila, i giornali, le radio, eccetera eccetera. Daniele D'Ancona, buonasera.
Sì, salve dottor Cruciani, buonasera.
Dica.
Sente?
La sento, dica pure.
Ah sì,
Ascolti, io ho 47 anni, volevo intervenire anch'io sui bamboccioni. Devo dire che non avevo mai preso in considerazione questo fatto, ma forse sto diventando vecchio. Generalizzare secondo me è sempre sbagliato, io farei più un discorso di percentuali. Io nella mia generazione a 14 anni dopo la terza media i miei genitori mi hanno detto domani vai a lavorare e io l'estate ho lavorato sempre, ma il mio esempio conta poco. Adesso ho un'azienda, siamo 12 addetti, lavoriamo un po' in giro per il mondo e ho dei bravissimi ragazzi di età media, 32 anni, ragazzi fenomenali, però sono anni che stiamo cercando delle altre persone da inserire nell'organico. Avremmo fatto decine e decine di colloqui, chiesto alle università, agenzie interinali, sono venuti, ripeto, decine di persone e non ce n'è uno che si ferma. E la nostra azienda non è un inferno, è una bella azienda, lavoriamo in...
E perché non si fermano? E magari perché non gli date troppi soldi, Daniele?
Ma guardi, io non lo so, perché le dico, noi diamo i premi, paghiamo i pranzi, diamo i buoni benzina, cioè le dico, io sono stato operaio, ho fatto tanti lavori, quindi non me lo sono dimenticato.
Cioè lei dice che c'è una certa allergia da parte dei giovani italiani a fare un certo tipo di lavoro,
guardi,
no?
Io dico che probabilmente il problema è una mancanza di adattamento, cioè se io ho una necessità mi adatto al meglio che posso fare per soddisfarla in questo momento.
Invece noi puntiamo sempre al massimo. Diciamo.
Ma guardi, io ho avuto ragazzi laureati che sono venuti al colloquio di lavoro con la mamma, ho avuto un ingegnere che si è presentato, l'avevamo preso per una settimana di prova e ha detto che lui non aveva studiato per fare le fotocopie, un altro ingegnere che era venuto, l'aveva portato in fiera per fargli conoscere i prodotti, i clienti e così, è tornato e è andato via perché ha detto che lui non era lì per fare l'autista perché in autostrada avevamo usato un po' per uno, rimango abbastanza basito, però le ripeto, io ho dei ragazzi bravissimi in azienda, quindi probabilmente sarà una questione un po' di percentuali, però io non li capisco più questi laureati.
Poco spirito di adattamento, dice lei.
Io direi di sì, perché io ricordo ai miei tempi, se uno aveva necessità che i soldi non c'erano, io ho raccolto l'uva, ho raccolto le barbabietole, ho fatto il manuale dei muratori, ho fatto l'elettricista, cioè ho fatto un po' di tutto. Erano gli anni 70 quando qualcuno prima di me diceva che si stava meglio. Io l'ho passati, qualche piccolo dubbio ce l'ho, però
anch'io. Daniele, la ringrazio. Vincenzo
lei,
da Roma,
buonasera.
Vincenzo da Roma, buonasera. Concludiamo su Brunetta sempre questa sera, mi sembra, no?
Sì, io vabbè, intanto volevo ringraziarla e volevo farle i complimenti per la trasmissione.
Grazie, vada al solo perché mancano 30 secondi.
Guardi, io le dico una cosa, che i ragazzi di oggi, sempre ritornando al discorso del signore di prima che dice che si nascondono dietro la precarietà, io sono 25 anni, adesso studio, ho fatto 4 anni di esercito italiano e sono stato mandato via con i soldi che ho guadagnato, mi sto pagando gli studi, come faccio ad andare via da casa, io ho 18 anni? Cioè, e poi il signore di prima dice i paesi dell'Inghilterra, dell'America a 18 anni vanno via, io ho amici in Svezia che a 21 anni già lavorano e possono permettersi un affitto, ma in Italia non possiamo, c'è una precarietà in termini di lavoro,
va bene,
non possiamo nasconderci.
Va bene, grazie, concludiamo con la precarietà, questa parola magica che spesso viene pronunciata, e ci mancherebbe altro naturalmente che accanto alla provocazione di Brunetta non ci sia qualcuno che parli di precarietà, ma noi ci sentiamo domani 18:30, ciao.